Vent'anni fa veniva caricato il primo video su YouTube, esattamente 20 anni fa. Il motivo per cui siamo qua nel recinto degli elefanti ve lo spieghiamo subito. Ben ritrovati al Giro di Boa. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, dicevamo che esattamente 20 anni fa, il 23 aprile del 2005, veniva praticamente fondata YouTube, perché veniva caricato il primo video.
Sì.
Il primo video che veniva girato qua allo zoo di San Diego.
L'elefante non sono io, è
l'elefante,
quello dietro.
Sì, è qua alle mie spalle. Questo si vede meglio di qua, che qua alle mie spalle c'è il nostro elefante. La foto, tra l'altro, in questo caso è stata scattata da noi in occasione del nostro viaggio nel 2016, se non sbaglio,
sì,
a San Diego. Invece l'originale è questo qui, questo è il video di lui, è Jude Karim, fondatore di YouTube, uno dei fondatori di YouTube, che caricò questo video chiamato Me at the Zoo, cioè me stesso allo zoo. Il recinto, sì, la traduzione non era... Non mi sono dovuto far aiutare per la traduzione. E questo video è il primo, appunto, ad essere stato caricato su YouTube. Ed è stato, tra l'altro, è interessante perché è stato utilizzato. Karim, tra l'altro, è mio coetaneo del 79, quindi cioè, attenzione. E, lui non ha fatto soltanto questo, ha lavorato anche a PayPal, dove tra l'altro ha escogitato i sistemi antifrode di PayPal. Quindi,
gente, non
male. Diciamo che testa ne ha. È interessante come questo video, anche se è rimasto chiaramente lo stesso da sempre, è stato utilizzato da Karim poi a scopo, diciamo, politico anche nel corso dei tempi, perché ultimamente quest'anno ha aggiornato la descrizione del video, si vede qua, si intravede qua sotto nello screenshot che ho preso, e lui lo utilizza per mettere in guardia dai pericoli delle microplastiche per il cervello umano. Quindi, diciamo, appunto, scopo divulgativo per mettere in guardia dei pericoli odierni. Nel 2021 si era lamentato, sempre nella descrizione di questo video, facendo, diciamo, sfruttando la grande popolarità che ha questo video ancora adesso, per il suo simbolismo, diciamo, perché si è lamentato perché YouTube stesso aveva rimosso la visualizzazione dei dislike, cioè dei non mi piace, di quante volte veniva cliccato non mi piace sui video. Cioè adesso c'è ancora quel bottone, però...
Sì, perché può aiutare, nel senso, a capire se una cosa va bene o non va bene.
Sì, come il like, no? Vedere a quanti non è piaciuto. Si può ancora schiacciare non mi piace, non fatelo su questo video, però.
No.
Prendete piuttosto il bottone accanto. Però non si vede più quante altre persone hanno messo non mi piace, lo vede soltanto l'autore del video. Ancora prima, nel 2013, aveva scritto che non poteva più commentare il suo stesso video, cioè questo, poteva soltanto aggiornare la descrizione, perché Google obbligava tutti a iscriversi a Google Plus. Avevamo parlato qualche settimana fa, in occasione del video che abbiamo fatto, in cui parlavamo, una puntata di Giro di Boa, parlavamo dei vari social network, che alcuni ci sono ancora, alcuni non ci sono più, e Google in quel periodo aveva promosso in modo molto aggressivo il proprio social network Google Plus, che poi chiuse un po' più avanti, e quindi obbligava tutti a iscriversi a Google Plus per poter commentare i video.
Okay.
E quindi lui utilizzava questa descrizione per lamentarsi di questa cosa. Esattamente 20 anni fa, 23 aprile 2005, iniziava YouTube. E adesso di video ce ne sono un po' di più.
Sì, direi di sì, che ci sono molto di più, per fortuna.
Quindi, buon compleanno YouTube, non è tanto, non l'ho visto tanto segnalato su internet, forse perché la data di fondazione è diversa da quella del caricamento del primo video.
Sì,
comunque, un anniversario molto importante.
Sì.
Di cosa parleremo oggi, oltre che di YouTube? Ci parlerai tu tra poco di aggiornamento dei plugin, dei rischi che ci possono essere nell'aggiornare i plugin di un sito internet, in particolare di WordPress. Poi vi parlerò di ottimizzare le query, quindi di database, un tema molto tecnico, ma che cercherò di affrontare in modo abbastanza piacevole, con la regola dell'80-20, che vedremo tra poco. E chiudiamo parlando poi di Commerce Lab, che inizia a avvicinarsi, 26 maggio, ma adesso lo, lo ricorderemo al termine di questa puntata. Quindi aggiornamento dei plugin.
Aggiornamento dei plugin. Allora, ho avuto, diciamo, le mie disavventure, quindi con Polylang stiamo sistemando man mano, con qualche accrocchio, diciamo, se bisogna essere sinceri. E da lì ovviamente sono successe delle cose, che praticamente un mio cliente ha voluto forse aggiornare alcuni plugin senza, diciamo, verificare prima se ci fossero conseguenze a questo aggiornamento. Allora, qualche volta degli aggiornamenti si svolgono bene, non può anche passare inosservato e va bene, e questo caso è positivo. Invece possono esserci le casistiche in cui si aggiornano le cose e ci sono dei micro cambiamenti, micro danni, che effettivamente lì può essere più problematico, perché magari giustamente non si riesce a sistemare e uno se ne rende conto troppo tardi. Quindi lì o si va, torna indietro con i backup, o si prova a sistemare quello che è sistemabile, o altrimenti può esserci una distruzione di massa, perché alcuni plugin magari sono stati completamente modificati e aggiornandoli ovviamente si resettano alla partenza, sperando che in più, quando fanno l'aggiornamento del plugin, non cambino delle cose proprio di quelle di partenza, che sì, questo è anche un altro problema ancora. E quindi uno mi sono detto, ok, oggi ne parlo di questo, perché cosa succede? Può esserci il plugin che è perfetto, quindi tu compri questo plugin o è gratuito, ancora meglio, lo installi sul tuo sito e siamo tutti felici, quindi lo aggiorniamo e tanto rispetta la cosa. Come dicevo, potrebbe anche aggiungere delle funzionalità poi non adattabili a WordPress precedente, però tutto sommato di solito se corrisponde dovrebbe andare bene. Poi c'è il plugin che è completamente diverso da quello che vuoi, allora lì fai il servizio su misura. E qua anche lì va bene, perché di solito quindi non è soggetto a aggiornamenti, perché l'aggiornamento lo fai tu.
Sì, quindi ci potrebbe avere dei problemi di sicurezza
come, ecco, tutti i plugin, però visto che lo produci tu come azienda,
diciamo, se lo aggiorni lo sai che lo aggiorni,
ecco,
perché l'hai fatto tu.
Non può succedere questa cosa qua. E poi invece c'è la casistica in cui il plugin è quasi come lo vuoi, ma ci sono due o tre aggiunte, diciamo, a questo plugin, e quindi tu fai queste patch in particolare, li applichi, però il rischio è che se poi un domani aggiorni, il tuo cliente aggiorna il plugin, si smonti tutto. Quindi quello che succede di solito, si blocca l'aggiornamento, che sarebbe la prima mossa. Di solito non dovresti fare modifica a un plugin, però effettivamente se è una cosa insignificante, perché no? Soprattutto, come dicevi tu, se il plugin lo permette, lo modifichi.
Dipende, sì, naturalmente dal punto di vista legale dipende anche dalla licenza.
Ecco, sì.
Poi tecnicamente i plugin, parlando di plugin di WordPress, sono sempre modificabili nel 99,9% dei casi, perché è codice aperto, quindi sì, che lo permette o no legalmente, dal punto di vista tecnico si può fare comunque. Non bisognerebbe farlo, in certi casi si è costretti.
Sì.
Ad esempio, proprio ieri sono stato costretto di correggere un bug di un plugin che utilizziamo, perché se no non potevamo utilizzarlo.
Sì, no.
Poi naturalmente bisogna segnalarlo all'autore in modo che lo corregga in modo ufficiale, quindi questa correzione, se è giusta, se è accettata, entri nello stream degli aggiornamenti ufficiali nelle prossime versioni. Però se proprio si è costretti, conviene bloccare a quel punto l'aggiornamento
del plugin,
cioè bloccare gli aggiornamenti in modo tale che il cliente, che poi è l'utilizzatore finale del sito, per sbaglio non aggiorni quel plugin andando a sovrascrivere le eventuali customizzazioni. Sottolineiamo che però non è una best practice,
no, questo può succedere, perché proprio
in
se
caso
il cliente
estremo,
magari un'esigenza di una piccola cosa e poi ci ritroviamo dei plugin a pagamento, o lo sviluppiamo noi e ha un costo, o qualche volta il plugin può costare fino a $200 diciamo all'anno, o anche peggio, anzi. Quindi in questo caso proviamo un po' a venire incontro ai nostri clienti, ovviamente deve essere permesso dal plugin, essere, diciamo, comunque in un certo senso open source o aperto, quindi va bene. Invece lì può capitare anche l'eccezione assoluta, come è successo con ACF, Ma purtroppo lì WordPress se l'è appropriato e questo è un danno che uno non può prevedere.
Sì,
questo è un plugin intero.
Ne abbiamo parlato qualche mese fa, forse, che c'è stato questo dissing tra ACF, produttore di ACF e WordPress, che ha fatto un fork, no? Ha fatto una copia di ACF chiamandolo SCF, Secure Custom Fields. E quindi è diventato un altro plugin copia di quello originale. Questo perché WordPress dice che c'erano dei problemi di sicurezza, visto che il plugin è notevolmente utilizzato, è uno dei plugin più utilizzati per WordPress, non era accettabile dal loro punto di vista che si portasse dietro questi problemi di sicurezza. Naturalmente il produttore di ACF dice che non è vero niente, però questo, diciamo, nella polemica non entriamo, però quello è proprio un caso estremo, diciamo.
Lì è un caso estremo, però la cosa che ovviamente mi è venuta in mente, ho detto ok, in questo caso, visto che è successo un po' piccoli danni in questo caso, che ho ovviamente sistemato, perché comunque quando sviluppi le cose più o meno riesci a controllare la situazione, lì l'idea è di monitorare tutte le modifiche fatte da quando il sito è stato messo online. Noi di solito forniamo, quando diamo il sito al nostro cliente, facciamo sempre in modo di tenere una copia di quando è stato pubblicato, così se un domani proprio dovesse succedere qualsiasi cosa, almeno abbiamo un'ultima fotografia stabile del sito, in pratica. E più i backup, che è altre fotografie che possono essere
progressive.
Utili. Però pensavo effettivamente, quando ci sono dei micro cambiamenti, qualche volta anche si può agganciare a dei CDN esterni, dei collegamenti esterni di certe funzionalità open source, in questo caso. Io di solito me li copio e me li installo in modo stabile, però può capitare che ogni tanto uno vada a usare questi famosi CDN, che possono effettivamente cambiare nel tempo di poco, ma in effetti anche lì è buona abitudine di solito metterli in locale quando si può.
Sì, perché a quel punto sappiamo che dipendiamo da risorse esterne che non sono sotto il nostro controllo, quindi potrebbero smettere di funzionare, potrebbero essere appunto modificate. Comunque in molti casi conviene non affidarsi, anche se sono magari CDN affidabili realtà, però non ne abbiamo il controllo. Quindi sì, è meglio di solito portare le risorse, se è possibile, in casa, e quindi almeno se c'è un problema tecnico dipende solo da noi e non da altri.
Dai, per concludere sui plugin, quindi in realtà bisognerebbe o installare il plugin tale quale o farlo sviluppare dalle aziende che possono sviluppare le cose come le volete voi, o comprare dei plugin a pagamento che siano fatti esattamente come volete voi. E qualche volta, se il plugin è troppo, anche lì ha troppe funzionalità, e chiaramente si ritorna a fare sviluppare il plugin dall'azienda che vi fa il sito, l'e-commerce o altre piattaforme gestionali.
Nel nostro caso, ad esempio, per trattare gli aggiornamenti in modo, diciamo, non a casaccio, ma in modo omogeneo, noi di solito offriamo un contratto di assistenza opzionale ai nostri clienti, quindi non sono obbligati chiaramente ad averlo, è un costo appunto annuale, contenuto sempre come tutti i nostri prezzi,
sì.
Che prevede un aggiornamento, anzi due aggiornamenti semestrali, quindi due volte nel corso dell'anno, di tutti i plugin e il core del CMS, ad esempio nel caso di WordPress, il core di WordPress più tutti i plugin installati, alle versioni minori, quindi non maggiori. Quindi se si passa dalla versione 2.0 a 3.0 di un plugin, non viene incluso, non viene previsto da questo ciclo di aggiornamento semestrale, perché appunto potrebbero crearsi delle incompatibilità. Se ci sono invece degli aggiornamenti minori, 2.2, 2.3 e così via, vengono tutti aggiornati i plugin e viene tenuto traccia intanto di quello che abbiamo aggiornato, inviato un report al nostro cliente, che sa quindi tutti i plugin che sono stati aggiornati da quale versione a quale versione. Serve anche a noi come registro, no? Per sapere, per tenere traccia di cosa abbiamo fatto, e se ci fossero problemi andare indietro con i gamberi e magari ripristinare la versione precedente, o comunque capire cosa può aver causato il problema. Questo appunto per evitare di andare a caso, quindi magari tenere tutto sempre aggiornato, oppure farlo soltanto quando ci si ricorda. Abbiamo le nostre scadenze, il cliente che ha acquistato questo contratto di assistenza sa che ogni 6 mesi tutto viene aggiornato, e sa che è successa questa cosa, cioè che c'è stato un aggiornamento e cosa è stato aggiornato esattamente. Bene, aggiornamento plugin, sì. Diciamo che ci siamo. Per quanto riguarda invece ottimizzare le query, allora, sì. Ottimizzazione delle query, è una cosa che ho fatto l'altro giorno. Ho fatto un giro di revisione sulle performance di un nostro server, che era, ti ricordi, era particolarmente affollato quel server.
Sì, sì, sì.
Faceva un po' fatica ultimamente. Allora ho pensato a come fare anche lì in modo appunto ragionato per migliorare la situazione. C'erano alcuni siti che a me, o meglio alcuni utenti, perché ogni sito gira con un utente diverso su questo server, che mostravano una certa pesantezza rispetto ad altri, però non era chiaro esattamente come mai succedesse questo. Alla fine si capiva che era il database, cioè come tutti i server c'è un motore di database, in questo caso MySQL, che fa il grosso del lavoro come al solito nel caso di piattaforme web. Però non si capiva esattamente da dove venisse il problema. Per farlo ho attivato quello che si chiama lo slow log, cioè il registro delle query più lente, che mostra quanto le poche query, perché di solito si dice sempre la regola di 80-20,
sì.
Cioè c'è il 20% delle azioni, in questo caso di query, che creano l'80% del rallentamento. Questo vale quasi in tutti gli ambiti in realtà. Come si dice che il 20% della popolazione consuma l'80% delle risorse, sì. Questo anche sui server funziona così. Il problema dello slow log è che logga, cioè registra un sacco di informazioni che poi sono spesso difficili da interpretare. E infatti anche il nostro slow log era una roba immensa che per un essere umano è difficile da leggere, ma non tanto difficile per l'intelligenza artificiale.
Okay.
E quindi ho pensato bene di contattare i nostri amici di ChatGPT, e qua ho preso un paio di screenshot così, dove gli ho incollato bellamente quello che avevo nell'output. Adesso qua ne vediamo soltanto un pezzettino dello slow log, lunghissimo, daglielo in pasto e vedere che cosa avrebbe rilevato ChatGPT. Quello che ha rilevato dopo pochi secondi è questo bellissimo riepilogo che ci ha fatto. Anche qua ne vediamo soltanto un piccolo pezzo, dove ci dice appunto il carico non è eccessivo, ci sono due o tre query che pesano davvero tanto, il classico 80-20. E qua ad esempio ho indicata la prima query, che ci dice che brucia il 70% da sola del tempo speso dal server in quei minuti in cui ho eseguito il log. In questo caso è una query in realtà di servizio, perché fa parte del monitoraggio della nostra app per Shopify. In quel momento avevo aperto il monitoraggio, quindi stava consumando quelle risorse. Comunque ci indica che in pratica ogni volta che viene eseguita vengono esaminate 4,50 milioni di righe sul database.
Ma poco, dai!
Eseguita 98 volte, il tempo medio è comunque basso, 59 millisecondi, però messa ripetuto tante volte inizia a diventare pesante, soprattutto fa girare le risorse, quindi il disco, la memoria, quindi occupa più spazio del dovuto. Eliminando, o meglio ottimizzando queste query, inserendo degli indici in base ai consigli che ChatGPT mi ha dato, alcune sì, alcune no, anche quello chiaramente bisogna avere lo spirito critico di non fare copia e incolla di quello che...
No, poi bisogna, con ChatGPT in realtà non è che tu li copi le cose e capisce, bisogna comunque sempre instradarlo, nel senso devi sapere di cosa parli.
Presentare quelle informazioni che gli stai dando, comunque erano appunto 3-4 query da sistemare, abbiamo abbassato il carico del server da un 80-100%, qui andava nei grafici quasi tutto il giorno, ad un 40%. Poi ci sono sempre i picchi, perché c'è il momento in cui il server è sotto pressione, però prima era sempre sotto pressione, adesso almeno solo quando effettivamente c'è un aumento.
Dovevi applicare
traffico.
Anche questo su di me.
L'ottimizzazione.
C'è GPT, dai allora.
80-20. Bene, e come dicevo è una tematica molto tecnica questa, però il concetto in generale è questo appunto: se c'è un server, comunque ad esempio c'è anche all'interno di un singolo sito web, una singola piattaforma web, se è lenta, a meno che veramente non sia ospitato su un server obsoleto, è molto probabile che ci siano uno, due, massimo tre dettagli da sistemare per farla tornare a volare. Non è detto che sia lenta perché la piattaforma è lenta nel suo complesso, magari c'è una funzione un plugin, ad esempio, parlavamo prima di WordPress,
sì.
Cioè un singolo plugin che magari non è così indispensabile, che disattivandolo diventa, tutto inizia a volare.
Rifacendo le funzionalità di questo plugin, diciamo in modo ristretto, forse sì, pesa meno, hai le funzionalità che vuoi ed è meglio così,
sì,
che di usare un plugin che magari fa 100 cose, un po' come i gestionali d'altronde, cioè i gestionali va bene fare, tipo c'era Magento che ha questo problema con l'e-commerce, 40.000 cose da usare, poi alla fine magari il tuo e-commerce era molto semplice, quindi magari era un altro, uno doveva usare un altro sistema.
Non c'era bisogno di tutte quelle funzioni che indicava, che erano incluse nel prezzo,
sì,
però non servivano. Un commento, parlavo con l'amico Luca l'altro giorno, a Pasquetta, di questa cosa dell'ottimizzazione e giustamente concordavamo su una cosa, diciamo, allora su ChatGPT, sull'intelligenza artificiale in generale si dice spesso che consuma tanta acqua, consuma tanta energia, ed è vero assolutamente, però è anche vero che in questo caso ce la fa risparmiare, perché noi avevamo questo server che da mesi ci dava da pensare e soprattutto era sotto pressione, quindi consumava molta più corrente elettrica, molte più risorse, perché poi quando un server va lento le piattaforme magari cerchi, tendi a metterle su altri hosting
più grossi,
quindi comunque fai una moltiplicazione di risorse. In questo caso con un lavoro di ci avevo lavorato un 40 minuti di ottimizzazione e 3-4 domande con ChatGPT, con conseguente spreco di risorse, sì, in quel momento, cioè, o meglio investimento di risorse, ho sanato una situazione che nei prossimi mesi o anni consumerà molto meno corrente, molto meno tutto. Quindi usare il motore di ricerca, usare l'intelligenza artificiale come se fosse un motore di ricerca è esagerato. Quindi
usiamo delle risorse. Però per farti risparmiare anche tempo, invece di cercare su 100.000 forum in 2 secondi ti do una risposta, invece di aprire 100 siti diversi, quindi fare funzionare tanti server alla volta,
tanti sistemi diversi, conviene magari andando appunto non a caso, come dicevamo prima,
facendo
domande mirate, non andiamo a sprecare risorse naturali, ma andiamo a investire del tempo macchina per poi risparmiarne, quindi benvenga l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in questo caso. Parliamo di e-commerce lab. E-commerce lab, 26 maggio.
Dalle 5 alle 21.
Allora dalle 17 alle 21.
Dalle 17, sì, perché la gente si presenta alle 5 del mattino, come facciamo? È diventato
MTV,
un problema.
MTV Italia aveva portato questa innovazione che quando faceva gli annunci non diceva più com'è la Rai, alle 20:30, che diceva stasera alle 8, facciamo MTV di una volta.
Sì, no, facciamo l'annuncio televisivo.
Ricordiamo e-commerce lab, 26 maggio, evento gratuito.
Sì, su Eventbrite, biglietti su Eventbrite.
Oppure su eclab.it. Su eclab.it accedete, c'è il bottone per andare su Eventbrite e iscrivervi e riservare il vostro posto. La sala non è molto grande, quindi sono limitati.
Sono
50 posti in tutto, più qualcosa magari in piedi, però speriamo di avere tanta gente in piedi. Speriamo che siate anche comodi, seduti. Vogliamo ricordare il sommario delle tematiche di cui parleremo con gli interventi.
Sì, allora abbiamo buttato giù un primo programma, diciamo, quindi non è ancora proprio, diciamo, definitivo.
Sì, è un programma preliminare.
Sì,
comunque
ci riserviamo di aggiungere qualcosa, non di togliere sicuramente no, però al massimo di aggiungere. Quindi ovviamente c'è la registrazione, ma questo direi che lo saltiamo. Poi 17:30 alle 18, quindi abbiamo aprire un e-commerce da zero con gli adempimenti fiscali.
Sì, questo ne abbiamo parlato l'altro giorno, la scorsa settimana. Avremo ospite la nostra commercialista, la dottoressa Floris, che spiegherà come comportarsi all'apertura di un e-commerce, di un nuovo e-commerce dal punto di vista fiscale.
Sì, quindi risponderà a tutte le domande, oltre che a fare una spiegazione iniziale, ovviamente con la sua esperienza, quindi parlerà sicuramente dei punti più salienti dell'apertura
di un
e-commerce.
Sì, quelli più critici, e risponderà alle domande magari che ci si pone più frequentemente per quanto riguarda la fiscalità di un e-commerce.
E poi ovviamente sarà disponibile per rispondere a tutti dopo il suo intervento.
Quello come tutti, sì.
Poi abbiamo questo qua, Riccardo Raneri, che ci parlerà di WooCommerce, l'e-commerce senza costi di licenza.
Sì, perché poi tra l'altro è una cosa che ne parleremo appunto di Commerce Lab, ma non è una cosa così scontata, abbiamo scoperto dalle domande che ci fanno spesso i clienti, cioè WooCommerce, come tanti anche altri sistemi, sì, non ha è gratis perché è open source, quindi non ci sono costi, diciamo, annuali, mensili, ricorrenti, né iniziali per aprire un e-commerce che è basato su questo software, cioè un software gratis. Poi ci sono chiaramente dei costi per la realizzazione dell'e-commerce, cioè
delle funzionalità, ecco.
Le funzionalità particolari, però il nucleo di base è gratuito.
Poi avremo anche un nostro cliente che sta per lanciarsi, non dico ancora il nome perché così, tanto lo sta proprio per aprire.
Che spesso ci segue anche, quindi lo salutiamo.
Sì, sì, che parlerà quindi del suo passaggio dalla vendita su Etsy alla vendita privata su WooCommerce. Poi avremo anche Fabio Prettico che verrà la settimana prossima a parlarvi, sì, delle strategie per vendere online, strategie marketing.
Sì, tra l'altro è una cosa che abbiamo appena concordato con Fabio, perché non sapevamo se era disponibile, sarà disponibile come Slab, non sapevamo se sarebbe stato disponibile la settimana prossima per venire a parlare qua, ci sarà. E a proposito di questo, anticipiamo che sarà alle 17 la prossima,
sì,
settimana.
Sì, sì. E io invece starò facendo una vendita di un plugin di Moodle in Francia, quindi speriamo che vada in porto.
Quello alle 16 però, quindi sì, forse sì, alle 17 sì, potresti liberarti. Sì.
Potrei intervenire pure io. Poi ci sarà anche un'altra cliente nostra che invece lei ha un e-commerce da più di 15 anni e ha anche il negozio fisico, praticamente lei ha iniziato dal negozio fisico da almeno una ventina di anni per poi lanciarsi molto presto nella vendita e-commerce. Abbiamo fatto già 3 versioni del suo sito, sì, arriviamo anche alla quarta adesso, sperando di riuscire a presentare la versione rinnovata, anzi per quel 26 maggio, però lei ovviamente potrà rispondere a qualsiasi domanda perché ha fatto il giro dal 2008 a oggi, ha avuto il suo e-commerce, quindi sa proprio tutto quello che si può fare con un e-commerce.
Ha avuto il suo e-commerce e appunto questo negozio fisico da tanti anni, per cui sì, bisogna farle complimenti anche per quello, perché in un periodo in cui i negozi fisici stanno facendo così fatica, lei va avanti con uno e con l'altro.
Sì, 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 no, è questo che okay. E poi ci sarà anche il mio intervento, che sarà un intervento un po' più largo, basato anche sulle domande degli utenti durante i vostri interventi, e quindi è a sorpresa in realtà, perché una parte sarà, diciamo, preparata e un'altra parte sarà proprio adattata a quello che si sentirà quel giorno, per fare in modo di dare il massimo di informazioni a tutti, perché io sono la regina dell'improvvisazione, quindi...
Sì, ma anche perché comunque è normale, perché uno porta magari 4-5 tematiche che di solito indoviniamo, nel senso che sono di interesse,
sì, sì, sì,
ma poi ne escono altre 10 dalle domande del pubblico, dai dubbi...
Sì, ho scoperto l'anno scorso che in realtà poi mancava quel tempo, quel piccolo tempo di risposta, dove inserire le cose di cui non abbiamo parlato, quindi questa volta non voglio fare lo stesso sbaglio come abbiamo invitato, cioè farò oggi la commercialista per parlare delle parti fiscali, e quindi io parlerò ovviamente di cose, cioè proverò a rispondere ai dubbi delle persone.
Sì, diciamo, magari a espandere un po' le tematiche che sono saltate, sì, fuori extra interventi, diciamo.
Mi guardi, oddio,
dice, se iniziamo già così, figuriamoci il 26 maggio.
Sì, sarò già un po' più riposata, che oggi è una giornata molto difficile, perché quando ci sono i ponti praticamente arrivano tutte le emergenze, sì, del caso, anche cose impreviste, quindi oggi proprio posso dire che è una giornata dall'inizio alla fine, sì, senza stop, senza pause, che si nota.
Poi parlando di scadenze, proprio oggi ne sparavamo a pranzo, avevo fatto le corse per quel progetto,
sì,
per rispettare una sacrosanta scadenza, le scadenze sono sempre sacrosante, poi l'ho consegnato, dopo sono passate un paio di settimane, nessuno ha sentito niente, e oggi scrivo per dire scusate, poi non mi avete detto niente, come è andata a finire, cioè, ma poi abbiamo spostato la presentazione del progetto di 2 settimane. Però sono clienti molto simpatici, a me cari questi, quindi glielo perdono. C'è molto di peggio. Bene, abbiamo finito anche oggi. Allora, intanto vi ricordiamo la prossima settimana, quindi sempre mercoledì andiamo in diretta, sarà alle 17 invece che alle 16, così avremo ospite anche Fabio Prettico che verrà a raccontare un po' dell'advertising, anticipando quello che diremo, che dirà anche lui in questo caso, ai Commerce Lab. E tu forse ci sarai, forse no.
Forse dipende.
Lo scopriremo.
Spero, se non vengo a parlare con voi, vuol dire che in realtà va bene.
Va bene.
Quindi.
Oppure è andata malissimo, state litigando per
no,
un'ora
no,
e mezzo.
No.
Grazie a tutti per averci seguiti. Alla prossima settimana. Buona serata. A presto.
Ciao.
Ciao.